Ave Maria, un buon pomeriggio a tutti carissimi ascoltatori di Radio Buon Consiglio. Sono Giulio Loredo, primo sabato del mese, quindi eccoci ritrovati nel nostro appuntamento ai piedi della Madonna per conoscerla, amarla, lodarla e servirla sempre di più. Oggi, carissimi ascoltatori, continueremo con la serie sulla teologia della corredenzione basata su questo bellissimo libro del padre Garrigou Lagrange, La madre del Salvatore, pubblicato da Fede e Cultura, che è una bellissima sintesi della teologia mariana, è veramente un bel libro, poi un libro molto chiaro. Però prima faccio una menzione: ieri abbiamo celebrato 2 febbraio, abbiamo celebrato la Madonna della Candelaria, la Candelaria, la Madonna della Luce. E abbiamo celebrato anche la ricorrenza della Madonna del Buon Successo. Vi ricordate, abbiamo fatto più di un programma sulle apparizioni della Madonna del Buon Successo a Quito, in Ecuador. Sono diverse apparizioni fra il 1590-92 e il 1632-33, quindi fine 1500, inizi del 1600. Io vi consiglio veramente di cercare, oggi su internet si trova facilmente tutto, quindi andate su internet e cercate le rivelazioni della Madonna del Buon Successo, Buon Successo, che sono state fatte in un monastero delle Francescanne dell'Immacolata Concezione, e le Francescanne Concezioniste, quindi siamo sempre in un ambito molto legato alla nostra radio, a una suora che era l'abadessa, la superiora, Madre Mariana de Jesús Torres, una grande mistica, grandissima mistica. E queste apparizioni parlano di diverse cose e tra l'altro prevedono, cioè profetizzano tutta una serie di avvenimenti, soprattutto a partire dalla Rivoluzione francese fino al secolo XX. Dice che ci sarà una grande crisi, e la fede andrà persa, l'innocenza e la verginità, una grande crisi morale, una grande crisi spirituale, religiosa e anche politica, però alla fine, dice, cadranno per terra e la Chiesa risorgerà quale tenera bambina. Cioè, con tutta la freschezza, tutta la luce di una bambina. Quindi accenna ad una restaurazione della Chiesa, una restaurazione della civiltà cristiana. Sono delle rivelazioni molto interessanti. Noi ne abbiamo parlato già non il tema di oggi, però volevo menzionarlo e volevo consigliarvi di cercare o su internet, dove, come ho detto, si trova di tutto, anche le cose cattive, ma anche le cose buone, oppure magari qualche libro, non so, in italiano, sì, c'è un libro che racconta tutta l'istoria. Comunque su internet lo potete trovare molto facilmente, le apparizioni o le rivelazioni della Madonna del Buon Successo. Però questa era una semplice nota che ci tenevo perché io sono molto, molto legato a questa. Noi, come associazione, io personalmente siamo molto legati a questa devozione. Io ho portato a spalla questa Madonna, che tra l'altro l'immagine della Madonna è stata fatta dagli angeli, perché l'artista che le stava facendo a un certo punto ha visto una luce, che poi tutte le suore sono andate e hanno visto questa luce, e hanno visto gli angeli che finivano il viso della Madonna. Quindi è un viso veramente celestiale. Anche questo lo potete trovare su internet, basta digitare Madonna del Buon Successo. Però comunque chiudiamo questa piccola introduzione, anzi questo piccolo excursus, perché è fuori tema, entriamo nel nostro tema. Stiamo parlando della Madonna e di tutta la teologia della corredenzione. La Madonna non è redentrice del genere umano, l'unico redentore è nostro Signore. Comunque i rapporti della Madonna col suo figlio dilettissimo e con la Santissima Trinità tutta sono così intimi che lei ha contribuito e col co ha contribuito alla redenzione del genere umano in unione col suo figlio. Questo non è un dogma, non è stato definito ancora, anche se c'è tutto un movimento all'interno della Chiesa che vorrebbe che fosse definito questo dogma. Comunque è un tema aperto, ma molto tradizionale, nel senso che grandissimi teologi hanno trattato di questo tema. E concretamente io sto leggendo questo libro del padre Reginald Garrigou Lagrange. Lui è morto nel 64-65, se non mi inganno, è uno dei più grandi, se non il più grande teologo del secolo XX. Noi abbiamo visto che c'era una discussione fra teologi e fra le due prerogative principali della Madonna, cioè quella di essere madre di Dio e quella di essere piena di grazia. E ci si chiedeva, si chiedono i teologi, quale sia più importante, più l'essere madre di Dio o più l'essere piena di grazia. Abbiamo visto che la quasi totalità dei teologi, cioè quello che si chiama il consenso dei dottori, non è che tutti, ma il consenso dei dottori, afferma che la prerogativa più importante sia l'essere madre di Dio. E abbiamo studiato, abbiamo fatto 3 o 4 programmi, scusate, sulla condizione di madre di Dio. Perché da questa condizione di madre di Dio che scaturisce tutto. Anzi, il primo dogma del Concilio di Efeso è la Theotokos, cioè il dogma principale, fondamentale sulla Madonna. Da lì fluisce tutto. Dall'essere madre di Dio fluisce il fatto che lei sia piena di grazia. L'ultima puntata, l'ultimo programma, abbiamo analizzato cosa significa essere piena di grazia. E abbiamo visto che ci sono 3 gradi di pienezza di grazia. Poi ho spiegato cos'è la grazia. La grazia è una partecipazione creata alla vita increata di Dio. Noi non diventiamo Dio, ma noi partecipiamo di Dio. È più o meno come un ministro di Stato, non è il presidente, ma lui partecipa dello Stato, cioè lui partecipa dell'autorità dello Stato essendo ministro. È un'immagine che ci può aiutare a capire questo. Quindi la grazia ci fa partecipare alla vita di Dio. Dio infonde la sua propria vita in noi e questa è la grazia. È un dono gratuito, il suo stesso nome lo dice, grazia vuol dire gratis data, cioè data gratuitamente. Noi non la meritiamo, nemmeno la Madonna di per sé la meritava, adesso lo vedremo oggi con più dettaglio. È stato un dono di Dio agli angeli e poi agli uomini. Però ci sono 3 pienezze di grazia. Ecco, la prima pienezza è la pienezza assoluta di grazia che è propria di Dio. Cioè Dio è la grazia, nel senso che lui è la sua vita. La sua vita è Dio. In principio era il verbo era in Dio, il verbo era Dio, eccetera. Dio è, punto, quindi contiene tutto. Questa è la pienezza assoluta di grazia. Poi c'è la pienezza detta di sovrabbondanza, che è il privilegio della Madonna. La Madonna ha grazia sovrabbondante. Cosa vuol dire sovrabbondante? Che avanza, c'è sempre di più, di più, di più, di più, di più. Quindi non solo è piena, nel senso che un bicchiere sarebbe pieno, ma un bicchiere traboccante di grazia, una sovrabbondanza. E questo è un privilegio della Madonna e si chiama la pienezza di sovrabbondanza. E poi c'è la pienezza di sufficienza, che è quella dei santi. San Padre Pio, per esempio, è santo, San Francesco di Assisi è santo. Pochi giorni fa abbiamo celebrato la traslazione di San Tommaso d'Aquino, quindi santo. I santi hanno pienezza cosiddetta sufficiente della grazia e quindi sono santi, sono in cielo, noi li veneriamo, eccetera, ma è la pienezza sufficiente. Ora, da dove le viene questa pienezza alla Madonna? È qui che ci eravamo lasciati l'ultima volta. E viene dall'Immacolata Concezione. Ecco, vedete come si collega tutto. Viene dall'Immacolata Concezione. Ora, cosa vuol dire Immacolata Concezione? E io vi leggo la definizione del dogma, che voi sapete che è stato un dogma proclamato dal Papa Beato Pio IX nel 1854. E io leggo così direttamente: dichiariamo, pronunciamo e definiamo. Anzi, scusate, faccio una piccola parentesi qui. Vedete come solenne un dogma. Dichiariamo, pronunciamo e definiamo, questa è la formula. C'è in giro questa falsa idea che tutto ciò che il Papa dice è dogma. Pubblico una lettera, è una lettera dogmatica. Dice una cosa, è un dogma. No, non è così. Dogma ha dei parametri molto precisi e tra l'altro per essere dogma deve essere proclamato come dogma e la formula è questa. Quindi smettiamola di credere che tutto ciò che un Papa dice è dogma. Nessuno mai lo ha creduto perché non è la dottrina cattolica, questa non è la dottrina della Chiesa. La stessa Chiesa ha definito molto chiaramente quali sono i parametri, quali sono i criteri perché una verità sia considerata, sia ritenuta un dogma. E quindi dichiariamo, pronunciamo e definiamo la dottrina che sostiene che la Beatissima Vergine Maria, nel primo istante della sua concezione, per singolare grazia e privilegio di Dio Onnipotente, in vista dei meriti di Gesù Cristo, Salvatore del genere umano, è stata preservata immune da ogni macchia di peccato originale. È stata rivelata da Dio e perciò si deve credere fermamente e inviolabilmente da tutti i fedeli. Quindi un dogma è la proclamazione che una certa verità è stata rivelata da Dio, quindi è contenuta nelle Sacre Scritture, esplicitamente oppure implicitamente, in questo caso è implicito. Allora, cosa afferma questo dogma? Padre Garrigou Lagrange analizza i tre elementi di questo dogma. Primo, vi si afferma che la Beata Vergine Maria è stata preservata da ogni macchia di peccato originale nel primo istante del suo concepimento. Voi sapete che come avviene il concepimento. C'è il contatto sessuale fra padre e la madre e quello risulta in una unione poi degli elementi o di un elemento maschile con l'elemento femminile. Non appena la fecondazione, perché questa è di questo che si tratta, non appena avviene la fecondazione, quella cellula, quindi parliamo proprio della prima cellula, non appartiene più né alla mamma né al papà, è una terza persona. Tutto il suo DNA quindi tutte le potenzialità del suo futuro sviluppo sono diverse. Da lì, se niente intralcia il suo sviluppo, nascerà un'altra persona che non è né la mamma né il papà. Quindi è di questo primo istante che noi stiamo parlando. Nel primo istante del suo concepimento, cioè dal suo concepimento passivo e consumato, certo passivo perché la Madonna non ha avuto ruolo in questo concepimento. Chi ha avuto ruolo sono i due genitori, San Gioacchino e Santa Anna. Quando la sua anima è stata creata e unita al corpo. E qui c'è un punto molto interessante, che c'è tutta una discussione su quando avviene quello che si chiama la animazione, cioè la effusione dell'anima sul corpo, che il corpo è generato dai genitori, i genitori generano il corpo in modo naturale. Poi Dio infonde l'anima spirituale, quel soffio del quale parla il libro del Genesi, infonde l'anima spirituale in quel corpo, è lì che si forma la persona. Ora si discute quando avviene questa animazione e quindi la Chiesa non si pronuncia su quando avviene questa animazione perché è impossibile saperlo. Non è che ci sia un modo di misurare con qualche apparato quando è che Dio infonde l'anima su quelle cellule che si stanno formando nel grembo materno. Quindi la Chiesa non si può pronunciare su questo perché è impossibile sapere il momento. Però a un certo momento avviene la animazione. Dal momento in cui avviene la animazione, lì si è formata la persona che è corpo ed anima, perché questo è l'essere umano, è una persona che ha materia e ha spirito, è una persona che ha corpo ed anima. L'idea di persona è molto importante perché è proprio l'essere umano. E ora, solo quando l'anima ha animato la materia della Madonna, questo è il concepimento, si può parlare di Immacolata Concezione, perché l'Immacolata Concezione riguarda la persona della Madonna e la persona ha corpo ed anima. Quando esattamente sia avvenuto questo, ripeto, la Chiesa non si può pronunciare. È bello pensare, è bello credere che questa animazione avvenga proprio dal primo momento, perché lì è che, come ho detto, c'è un essere umano nuovo. Comunque, come ho detto, la Chiesa non si è pronunciata. Comunque, quando la sua anima, quella della Madonna, è stata creata e unita al corpo, poiché soltanto a loro c'è la persona umana, e la definizione si riferisce a questo privilegio concesso alla persona stessa di Maria. Poi il dogma dice, per singolare grazia cosa vuol dire? Singolo è uno, cioè è una grazia data a una sola persona, Maria Santissima. Per singolare grazia. Ora, cosa intende la Chiesa per la Madonna è stata preservata dal peccato originale? Concretamente, cosa significa essere preservato dal peccato originale? Padre Garrigou-Lagrange dice molto, molto chiaramente: la Chiesa non ha definito quale sia la natura intima del peccato originale. Infatti, i teologi hanno studiato, eccetera, ma non c'è una definizione della Chiesa in cosa sia consistito concretamente il peccato originale, cioè la natura intima del peccato originale. Ma ha fatto conoscere tutti i suoi difetti, Uno dice, beh, è stato un peccato di orgoglio, è stato un peccato di ribellione contro Dio. Sì, ogni peccato è un peccato di ribellione contro Dio, ma cosa esattamente sia consistito questo peccato originale? La Chiesa insegna le conseguenze di questo peccato originale. Inimicizia o maledizione divina, cioè Dio si estranea, si esclui, se ne va, lascia la persona perché perde la grazia. Adamo era stato elevato allo stato di grazia e l'ha persa per lui e per tutti noi, per tutta la sua discendenza. E quindi cosa vuol dire non avere più la grazia? Dio si esclude, quindi è quello che si chiama la inimicizia divina. Non è che Dio diventi un nemico della persona, Dio non è nemico di niente, tranne che dei cattivi, dei cattivi che vogliono continuare ad essere cattivi. Lui è nemico del male, ma non è nemico della persona. Quindi inimicizia vuol dire proprio estraneità. Dio si ritira dalla persona che ha commesso il peccato originale, tanto che Dio punisce Adamo, punisce Eva. Contaminazione dell'anima, cioè l'anima viene macchiata, viene contaminata, viene letteralmente sporcata. È una brutta parola, ma viene letteralmente sporcata. Stato di ingiustizia o di morte spirituale, cioè il peccato originale porta alla morte spirituale, porta al peccato. Prima non c'era il peccato, appunto perché si chiama peccato originale, quindi porta alla morte spirituale. Schiavitù sotto il dominio del demonio. Prima Adamo era figlio di Dio e basta. Poi è diventato lui e tutti noi schiavi del demonio. Voi dite, vabbè, ma allora siamo fritti, perché se siamo schiavi del demonio non possiamo fare nulla, no? Ecco che, come vedremo, Dio ci ha dato il modo di liberarci dal demonio, che è la devozione alla Madonna. Porrò inimicizie fra te e la donna, fra la tua discendenza, eccetera, e ella ti schiaccerà la testa, il capo. Quindi diventiamo col peccato schiavi del demonio. Ce ne possiamo liberare? Certo che sì. E anche non è tanto difficile quando uno prega. Però per il peccato diventiamo schiavi del demonio. Assoggettamento alla legge della concupiscenza. La concupiscenza è quella tendenza sensuale che proviene dalle nostre passioni sregolate. Noi abbiamo delle passioni che però per causa del peccato originale si sono sregolate, sono andate fuori binario, si sono scatenate. Questo vuol dire sregolate, scatenate. Ora, queste passioni ci portano facilmente alla sensualità in generale. Per esempio, l'alcol. Se non ci facciamo sì, è bello bersi un bicchiere o due di vino, per carità, ma se non ci facciamo caso, se non ci controlliamo, possiamo cadere facilmente nell'ubriachezza. Se non abituale, cioè ogni giorno, almeno ogni tanto, il che è un peccato. Perciò quando beviamo alcol, dobbiamo a un certo punto controllarci. Quel controllo è un controllo che lotta, che assoggetta la concupiscenza, perché se noi ci lasciamo andare alle nostre passioni, ci ubriachiamo. Questo è massimo con la sensualità, nel senso della sessualità. Noi tutti sappiamo quanto è forte il richiamo della sessualità, soprattutto quando si è più giovane. Ecco, queste sono passioni sregolate. alle quali dobbiamo resistere e possiamo resistere con la cesi, con la preghiera, con la frequenza ai sacramenti, eccetera. Questa è un'altra cosa, ma la nostra natura inquinata dal peccato originale ha quella tendenza alla concupiscenza. Della sofferenza e della morte corporale. La morte è frutto del peccato, perché il peccato è morte, morte dell'anima, però che comporta, porta verso alla morte anche del corpo. Nel paradiso, e questo i teologi studiano e spiegano, le persone non sarebbero morte. Senza peccato originale loro si sarebbero sviluppate nella vita spirituale fino a un auge, poi a un certo punto Dio le avrebbe portate direttamente in cielo, che non c'era la morte che è frutto del peccato, la sofferenza e la morte. Quindi tutte queste conseguenze del peccato originale, adesso li leggo di nuovo, la Madonna ne è stata esenta. Quindi inimicizia o maledizione divina, contaminazione dell'anima, stato di ingiustizia o di morte spirituale, schiavitù sotto il dominio del demonio, assoggettamento alla legge della concupiscenza, della sofferenza e della morte corporale. Vi è quindi detto nel dogma dell'Immacolata Concezione che Maria dall'istante del suo concepimento poteva essere preservata da ogni macchia del peccato originale solo avendo la grazia santificante, cioè la santità. Cioè la Madonna è stata santa sin dal suo concepimento ed è stata tutta santa. Sin dal suo concepimento, effetto della amicizia divina opposta alla inimicizia divina. Di conseguenza fu sottratta alla schiavitù del demonio e all'assoggettamento alle leggi della concupiscenza e anche della sofferenza e della morte considerate come pena del peccato. Vedete, queste sono le conseguenze della Immacolata Concezione. Voi direte, beh, ma la Madonna è morta, quindi ha avuto questa conseguenza del peccato originale. Ebbene, c'è tutta una polemica a livello teologico e c'è tutta una scuola di teologi. Io c'ho un amico che ha fatto anche la sua tesi di laurea su questo tema. C'è tutta una scuola di teologia che dice che la Madonna non sia morta. La Madonna è stata preservata dalla morte ed è stata portata in cielo, così come sarebbe stata portata se fosse nel paradiso. L'altra scuola, che è quella più diffusa, più accettata, e credo che non c'è nessuna mancanza di rispetto nel credere, parla della dormizione della Madonna, cioè la Madonna è morta, sì, ma con una morte così suave, così serena, che è stata quasi una dormizione, è stata una dormizione. E questo lo spiegano i teologi dicendo questo, che il suo figlio, che non aveva peccato originale, lui era Dio, non poteva avere nemmeno da lontano il peccato originale, il suo figlio è morto. Certo, lui è morto per compiere la sua missione, quindi non è che lui sarebbe morto di per sé, ma lui ha voluto morire ed ecco il valore della sua redenzione, perché è stata volontaria, accettata volontariamente, come si recita nel canon della Messa, è una passione accettata volontariamente, quindi lui è morto. Si dice che lui, nostro Signore Gesù Cristo, avrebbe proposto alla sua madre, dice, ma madre, tu non hai peccato originale, quindi potresti venire da me in cielo direttamente. e la madre, per umiltà, non ha voluto essere di più del figlio. E ha detto: no figlio, se tu sei morto per i peccati dell'umanità, anch'io vorrei morire. E quindi Dio ha accettato questa decisione della Madonna, però le ha dato questo privilegio di morire così serenamente, che non si parla della morte della Madonna, si parla della dormizione della Madonna. Quindi questo è il primo elemento del dogma della Immacolata Concezione. Ma vedete che stiamo parlando della pienezza di grazia. Quindi la Madonna sin dall'inizio, sin dalla sua concezione, ha avuto lo stato di giustizia e di santità, effetto dell'amicizia divina opposta alla maledizione divina, eccetera, eccetera. Quindi la Madonna ha avuto la grazia santificante, in totale pienezza, scusate il pleonasmo perché pienezza è già totale, ma come abbiamo visto la Madonna ha una pienezza di sovrabbondanza. Dal primo istante della sua concezione la Madonna è stata santa, e santa, pienamente santa, sovrabbondantemente santa, sin dal primo istante della sua concezione. In secondo punto della definizione del dogma, come abbiamo visto, si dice che in virtù dei meriti di Gesù Cristo, salvatore del genere umano. E quindi la Madonna è stata preservata dal peccato originale non per meriti proprio, perché nessun essere creato ha merito proprio per ottenere la grazia santificante, nessuno, neanche gli arcangeli. È un dono gratuito di Dio che ci dà la sua vita, e questa è la grazia santificante. E quindi anche l'Immacolata Concezione, quindi l'infusione della grazia santificante sin dal concepimento, è stata in virtù dei meriti di Gesù Cristo, come si dice, anteprevista merita, cioè in previsione del merito. Perché certo qualcuno potrebbe dire: ma scusi, Gesù Cristo non era ancora nato, stiamo parlando della concezione della Madonna che è madre di Cristo, e quindi come si può dire che i meriti di nostro Signore Gesù Cristo abbiano causato, perché la causa è l'Immacolata Concezione. Questo si risponde con questa formula anteprevista merita, perché, vedete, Dio è infinito, Dio non ha tempo, Dio è eterno. Eterno non vuol dire una sequenza infinita di tempo, cioè un anno, due anni, un milione di anni, un quadrilione di anni, no. Eternità vuol dire assenza di tempo. Dio non ha tempo, questa categoria tempo per Dio non esiste. E quindi per Dio tutta la storia è una sola cosa istantanea. Per Dio un santo che sia vissuto nell'ultimo anno dell'esistenza del mondo è lo stesso di un santo che è esistito nel primo secolo della Chiesa, San Pietro, San Paolo, per esempio. Tutto per Dio è presente, tutto per Dio è quell'istante. Quindi i meriti di nostro Signore Gesù Cristo, che per noi sono stati successivi, sono stati dopo l'Immacolata Concezione, per Dio no, perché per Dio è tutto presente. Quindi Dio ha preso in considerazione i meriti di nostro Signore Gesù Cristo, che per noi, cioè per noi umani, per il tempo terreno, sarebbero venuti solo dopo. Lui li ha già presi e li ha applicati alla Madonna, perché come ho detto, per lui è tutto presente, quindi lui può fare queste cose. E questo si dice anteprevista merita, cioè in previsione dei meriti di nostro Signore Gesù Cristo. E qui si entra in una discussione molto, molto interessante, che è il motivo per il quale alcuni di scuola dominicana nel Medioevo avversavano, cioè negavano l'Immacolata Concezione. Lo stesso San Tommaso d'Aquino negava l'Immacolata Concezione con questo argomento. Cioè, la redenzione di nostro Signore Gesù Cristo è stata universale, perché o è per tutti o non è per nessuno. La redenzione di nostro Signore Gesù Cristo è stata universale. Ora, la Madonna è parte del genere umano, la Madonna non è un angelo, non so, è un essere umano, quindi la Madonna è stata redenta da nostro Signore Gesù Cristo. Se è stata redenta, non poteva essere concepita dal peccato, nel peccato originale, perché non ci sarebbe allora motivo per la sua redenzione. E quindi c'era, e questo ovviamente è stato, non entro in questa discussione, anche perché ci sono persone molto più autorevoli di me che hanno studiato questo molto più in profondità, però c'è stato Don Scotto che ha risolto questo problema appunto con i meriti di nostro Signore Gesù Cristo applicati alla Madonna, perché conveniva che la Madonna fosse preservata dal peccato originale sin dal suo concepimento. E quindi è falsa poi una dottrina che alcuni avevano suggerito all'epoca nel Medioevo per cercare di salvare l'Immacolata Concezione, che hanno detto no, la Madonna non aveva bisogno di redenzione. Quello che dice padre Carigula Cranch: non si potrebbe ammettere, come sostenevano alcuni teologi del XIII secolo, che Maria è immacolata nel senso che non ha avuto bisogno di redenzione e che la prima grazia in lei è stata indipendente dal meriti del suo figlio. No, la Madonna è stata redenta. La Madonna è stata redenta. Quindi questa verità della universalità della redenzione di Cristo si mantiene. La Madonna è stata redenta. Però non con una redenzione liberatrice, ma con una redenzione preservatrice. Cosa vuol dire questo? Noi siamo stati liberati dal peccato originale, quindi siamo stati concepiti nel peccato originale e quindi liberati dal peccato originale tramite i meriti di nostro Signore Gesù Cristo. Nel caso della Madonna, ecco appunto la grazia singola, solo per lei, nostro Signore ha applicato i meriti della sua redenzione prima ancora che il peccato originale toccasse quell'essere, quella persona che era destinata ad essere la sua madre, cioè Maria Santissima. Quindi non è stata una redenzione liberatrice, ma una redenzione preservatrice, ma è stata una redenzione. La Madonna è stata redenta. E questo, senza entrare poi in tanti dettagli, diciamo, più tecnici e teologici, è il modo in quale si risolve questo problema della universalità della redenzione. L'idea della redenzione preservatrice è collegata all'idea che Maria, figlia di Adamo, discendente da lui per generazione naturale, doveva incorrere nella macchia ereditaria. Cioè la Madonna è un essere umano, era e è un essere umano, quindi è figlia di Adamo. Come figlia di Adamo, la Madonna doveva incorrere anche lei nel peccato originale, anche se sarebbe stata ripulita, sarebbe stata esenta dal peccato originale subito dopo. Questo è un altro discorso, ma non è il dogma dell'Immacolata Concezione, che dice che la Madonna non ha mai avuto, neanche nel primo istante, qualsiasi partecipazione del peccato originale. E quindi la Madonna vi sarebbe infatti in corsa, se Dio non avesse deciso da tutta l'eternità di concederle questo singolare privilegio della preservazione in dipendenza dai meriti futuri del figlio. Quindi è quello che Duns Scoto diceva, conveniva alla Madonna questa grazia, e Dio l'ha fatta per lei, unicamente per lei. Quindi da tutta l'eternità Dio ha voluto preservare alla Madonna da qualsiasi macchia di peccato originale, di qualsiasi contaminazione, di qualsiasi niente, zero, tutto bianco, neanche un granello che sia un po' grigio, no, è tutto bianco. Però questo per una decisione sua, da tutta l'eternità, in previsione dei meriti di nostro Signore Gesù Cristo. In altre parole, Dio ha preso quei meriti del suo figlio e li ha applicati preservativamente, cioè in modo a preservare alla Madonna. Quindi la Madonna è stata redenta e si mantiene la verità della universalità della redenzione, però non in modo liberativo, ma in modo preservativo. La Madonna è stata preservata dal peccato originale. La Santa Vergine, dice padre Garrigou-Lagrange, è stata preservata dal peccato originale in previsione della futura morte del figlio, cioè dai meriti di Gesù morente per noi in croce. E vediamo quindi che questa preservazione di Maria è molto diversa da quella del Salvatore stesso. È quello che io dicevo all'inizio. Noi possiamo dire tantissime cose sulla Madonna e dobbiamo dirle. Non possiamo mai paragonarla allo stesso livello col suo figlio. Stiamo parlando di due realtà molto diverse. Il suo figlio era Dio, la Madonna no, assolutamente. Il suo figlio era redentore per i propri meriti. La Madonna è stata preservata dal peccato originale per i meriti del suo figlio. Gesù non fu in alcun modo riscattato dai meriti altrui. Lui era Dio. Nostro Signore non fu riscattato dal merito di nessuno. Lui stesso è autore dei suoi propri meriti. Tutti siamo stati riscattati dai suoi meriti. Lui non è stato riscattato dal merito di nessun altro, tranne che lui. Ecco perché, come ho detto, si ribadisce. Lui si è consegnato alla sua passione di propria volontà. Questa è la volontà del Padre, che lui ha accettato, che poi la volontà del Padre, la volontà del Figlio, era una sola volontà. E quindi lui è stato preservato dal peccato originale, Gesù, e da ogni peccato a doppio titolo. In primo luogo dall'unione personale o ipostatica della sua umanità e col Verbo. In secondo luogo, in virtù del suo concepimento virginale per opera dello Spirito Santo. Questo è bellissimo, adesso lo spiego, può darsi che abbia letto un po' velocemente. Come si trasmette il peccato originale? Si trasmette per generazione, cioè noi ereditiamo il peccato originale dai nostri genitori. Basta essere figlio di, e tutti siamo figli di, che già abbiamo ereditato il peccato originale. Il peccato originale si trasmette per generazione, dai padri ai figli e dai figli ai loro figli, eccetera. Se la Madonna avesse avuto qualsiasi inquinamento di peccato originale, lo avrebbe trasmesso al figlio per generazione. E quindi nostro Signore Gesù Cristo avrebbe avuto, diciamo, avrebbe sfiorato, usiamo questo termine, avrebbe almeno sfiorato il peccato originale. E questo non poteva essere. Assolutamente non poteva essere, perché quel corpo sul quale umanamente ci sarebbe stato il peccato originale non poteva avere nemmeno il ricordo, per così dire, nemmeno il ricordo del peccato originale, perché quel corpo era destinato ad essere unito ipostaticamente alla persona di nostro Signore, alla seconda persona della Santissima Trinità. Quindi Dio ha preservato la sua madre da ogni macchia originale affinché il suo figlio non sfiorasse nemmeno il peccato originale come figlio di sua madre. E quindi nostro Signore Gesù Cristo è stato esento non solo dal peccato originale, ma da qualsiasi peccato a doppio titolo, uno per se stesso. Cioè Dio, lui era Dio, quindi Dio non ha peccato, anzi lui, Dio è l'esatto opposto del peccato, e due per il suo concepimento virginale. E quindi vedete il ruolo della Madonna nel generare il suo figlio e quindi il ruolo della Madonna nel partecipare con Redentrice, partecipare ai meriti del suo figlio. Quindi, in secondo luogo, in virtù del suo concepimento virginale per opera dello Spirito Santo, in virtù del quale Dio non discende da Adamo per via di generazione naturale. Questo appartiene a Lui solo. Nostro Signore Gesù Cristo, come Dio, non appartiene a nessuna generazione umana, però ha voluto nascere dalla Madonna e preservato da ogni macchia originale. Poi la terza caratteristica del dogma dell'Immacolata Concezione propone che questa dottrina sia rivelata, quindi come contenuta almeno implicitamente nel deposito della rivelazione, cioè nella scrittura e nella tradizione. E noi sappiamo che le fonti della rivelazione sono le sacre scritture e la tradizione. La tradizione che non è altro che la trasmissione delle verità rivelate, ma non scritte nelle sacre scritture. Le sacre scritture sono scritte, sacre scritture, però ci sono tutta una serie di verità che non sono scritte nelle Sacre Scritture che dicano i protestanti, che la Chiesa ha conservato, ha trasmesso e ha sviluppato lungo 2000 anni. E questa è la tradizione. Quindi, quando un Papa proclama un dogma, quello che lui dice è, non è che oggi mi sono svegliato e ho pensato di proclamare questo dogma perché io così lo voglio. No, no. Nella Chiesa niente funziona così. E il Papa semplicemente dice, questa verità è contenuta nella rivelazione e nella tradizione. Quindi se voi leggete i testi dei documenti che proclamano, un dogma, per esempio nel caso che stiamo trattando dell'Immacolata Concezione e la bolla Ineffabilis Deus, voi vedrete che il 90% del documento è un racconto storico su come questa verità è stata sempre creduta nella Chiesa. Vi ricordate quella formula quod semper, quod ad ubique, quod ad omnibus? Quello che sempre, da tutti e dappertutto è stato creduto, quello è verità di fede. Quindi il Papa semplicemente dice questa dottrina si trova nella rivelazione. Lui non dice io insegno questa dottrina. Nessun Papa insegna niente in questo senso di io insegno. Quello che il Papa dice è io proclamo e dichiaro che questa dottrina è contenuta nella rivelazione e nella tradizione. E quindi andate a leggere la Ineffabilis Deus. Vedrete che il 90%, come ho detto, è un racconto storico. Questa dottrina è stata creduta nel secolo III da Santizio, Caio, Sempronio, poi è entrata nella liturgia, poi il Concilio d'Italia ha detto questo, il Concilio d'Italia ha detto quello, il Sinodo questo, e fa tutta la storia di questa verità. Io chiudo, carissimi ascoltatori, tornando all'inizio. Stiamo analizzando come la Madonna è la corredentrice del genere umano. Abbiamo visto come lei è madre di Dio e come ha la pienezza della grazia. Questa pienezza della grazia, pienezza cosiddetta sovrabbondante, la Madonna l'ha avuta sin dal suo concepimento. Sin dal suo concepimento la Madonna è stata santa. È pienamente santa, sovrabbondantemente santa, da poter meritare poi l'essere madre di Dio senza che il figlio risentisse di nessuna macchia originale, di nessun peccato, di nessuna cattiva tendenza. E questo è il dogma dell'Immacolata Concezione. Carissimi ascoltatori, non mi resta che augurarvi una santa domenica. E noi ci diamo appuntamento sempre qui a Radio Buon Consiglio fra 2 settimane. Da Giulio Loredo a tutti, Ave Maria.